Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Un traduttore simultaneo per far conversare gli esseri umani di tutto il mondo. Il progetto della piattaforma Meta ambisce a mettere ordine nella Babele linguistica del pianeta, ma c'era da superare un problema. Non esistevano online materiali e dati sufficienti per allenare l'intelligenza artificiale a tradurre anche nelle lingue minoritarie e meno diffuse. L'idea è stata agevolare l'apprendimento automatico con l'ascolto di milioni di ore di sessioni diplomatiche internazionali, dove viene fornita la traduzione scritta e orale anche delle lingue meno note. Così allenato, l'algoritmo ha imparato a tradurre in 101 lingue, di cui finora 36 anche in modalità orale, grazie a un sintetizzatore vocale.
Certo che mi stavo chiedendo proprio ieri con Fabrizio Intonti, ci rendiamo conto oggi quanto è facilitato il nostro lavoro. Vai a tradurre un testo in una lingua strana, singolare, poi necessità di capire e vedere, dovevi cercarti fino a qualche anno fa un traduttore, consegnargli il testo, aspettare che lo traducesse, ti rimandasse la traduzione, oggi è immediato. Mi raccontava Fabrizio che ai confini con la Cina è riuscito a parlare con un militare cinese usando i telefonini con Google Translator, che è lo strumento più a disposizione di tutti, semplicissimo, diciamo probabilmente non molto raffinato, ma comunque è riuscito a dare le sue informazioni e a ricevere quello che gli interessava ricevere. Questa è stata un'evoluzione molto veloce e soprattutto che ci passa sotto pelle, non ce ne rendiamo conto. Quando abbiamo un servizio a disposizione non ci rendiamo conto e dimentichiamo, facciamo un reset totale di com'era il mondo prima. Questo da un certo punto di vista dovrebbe portarci davvero a quello che prometteva questo servizio di Renius 24, parlava del progetto di Meta di abbattere quello che è il confine linguistico. Non nei paesi dove l'inglese, bene o male, che è una delle lingue più diffuse, è parlato, insomma persone che parlano, riesce a parlare, ma in paesi dove assolutamente conoscono soltanto delle lingue locali. Voi dite, cosa ve ne importa? Ma oggi le frontiere dei viaggi sono molto allargate e poi questo è molto utile. Io ho provato a fare una domanda proprio a un'intelligenza artificiale, dire ma servirà ancora imparare lingue straniere? Ci si serve, mi risponde, perché aumenta le capacità cognitive, flessibilità mentale, problem solving, pensiero astratto e creativo, memoria viene migliorata senz'altro, ci apre la mentalità a conoscere altre culture. Sul piano professionale ancora, tuttora nel curriculum è richiesta la conoscenza delle lingue, il 37% in più di possibilità di essere assunto se uno parla una lingua straniera, ancora diciamo nelle offerte di lavoro. C'è però il fatto che si sta molto velocizzando, abbiamo perso molti passaggi nel nostro passato, sicuramente non dico con rimpianto, lo dico pensando quando ci si scervellava veramente sulle traduzioni, sia a livello scolastico che a livello universitario, quando si facevano i soggiorni all'estero, quando si faticava, si incespicava. Dove ci porteranno i sistemi di intelligenza artificiale applicati appunto alla traduzione linguistica, che è una cosa fondamentale? Se noi avessimo veramente il traduttore che si vede nei film di fantascienza, che è un frignetto che uno si mette all'occhiello e tu parli anche con tutte le specie aliene più strane e si conosce tutti i linguaggi, la vita sarebbe molto più semplice. Però sarebbe comunque legata alla nostra capacità di comunicare e di metterci in relazione con persone che hanno un linguaggio talmente diverso, comunque a delle fonti di energia che alimentano il nostro traduttore simultaneo, e questo già comunque è un limite. Ma allo stato delle cose, a che punto possiamo porci la domanda? È importante conoscere lingue, più lingue conosci e più esseri umani vali, questo diceva un professore salesiano di francese, vali tanti esseri umani quante lingue conosci, benissimo, ci sono persone che conoscono 10 lingue, sono persone che male o male riescono a esprimersi nella loro lingua madre. Però questa è una domanda interessante che porrei al pubblico, e chiamando all'800240024, quanto nella loro vita sono intervenuti gli strumenti digitali di traduzione simultanea, traduzione dei testi, quanto questo ha cambiato la loro vita e quanto fanno affidamento su queste tecnologie poi per relazionarsi e muoversi al di fuori del loro paese. Ma vi presenterò due, diciamo, punti di vista, un punto di vista proprio di analisi su quelle che sono le frontiere più avanzate e quello che è un possibile futuro nella creazione del poliglotta automatico a disposizione di tutti, e un'altra testimonianza che sentiremo poi a metà di trasmissione, in cui ancora delle persone con buona volontà, con impegno, in totale gratuità, si preoccupano di fare quello che veniva fatto in tempi passati quando si andava in un paese straniero. Si cercava per quanto possibile di apprendere la lingua della popolazione che ti accoglieva, perché era lo strumento indispensabile per la sopravvivenza. Quindi 800 24 0024, è ancora importante conoscere lingue straniere. Intanto buongiorno Fabio Minazzi.
Buongiorno, ciao Gianluca.
Ma Fabio Minazzi, siamo amici, ci conosciamo, quindi non dobbiamo nasconderlo fingendo il lei strategico. È un pioniere del settore multimediale, direttore di Audiovisual Presto Translated, che è l'azienda leader dei servizi di traduzione professionale. Con Fabio ci siamo fatti le grandi chiacchierate su quello che sarà il futuro. Tu pensi, Fabio, che già esiste comunque, visto che il mio amico in Tonti col telefonino è riuscito a parlare con il cinese alla frontiera con la Cina, quello che tutti immaginano come il traduttore del futuro, tu lo porti addosso, tu parli, gli altri ascoltano e tu senti parlare l'altro e parlano la tua lingua. Io ho visto qualcosa del genere in dei promo proprio della tua azienda, ma quando sarà diffuso e quando diventerà uno strumento alla portata di tutti?
Prima di tutto ringrazio anche tutti gli ascoltatori per l'interesse a questo tema, che secondo me è estremamente attuale. Direi che iniziano ad esserci delle applicazioni utilizzabili, come giustamente hai fatto notare, no? Ecco, Fabrizio ha potuto provare, io stesso di recente ho avuto modo di utilizzare. Diciamo che se la domanda è quanto è importante conoscere le lingue, io penso che sia estremamente importante, anzi riteniamo che conoscere le lingue sia uno strumento per conoscere delle culture, che la lingua rappresenta le culture. Ogni cultura si evolve e quindi la lingua si evolve assieme ad essa. Quindi parliamo di un ambiente estremamente dinamico, tutt'altro che statico. Dall'altra parte pensiamo anche che la barriera linguistica è una barriera enorme alla collaborazione tra persone. Insomma, settimana scorsa mi trovavo in viaggio in Etiopia e non sono riuscito in nessuna maniera a far capire alla persona che mi portava su una barchetta in mezzo a un lago desertico e che volevo sapere semplicemente come si chiamava, per ringraziarla nel servizio. Ci eravamo capiti a gesti e grazie a una persona che comunque conosceva il suo dialetto, perché è anche il dialetto Afar che viene gestito da Google Translate. Non è stato sufficiente, perché questo pescatore non parlava nemmeno il dialetto della sua regione, parlava un dialetto sottodialetto. Chiamiamolo lingua, però sono comunque dei modi di comunicare che non vengono ancora rappresentati.
Ma io ho visto degli esempi. Quindi, di lingue africane che sono dei suoni che noi nemmeno riusciamo a pronunciare, dei suoni strani, sembrano quasi come dei fischi, un battere la lingua sul palato, dei suoni assolutamente impronunciabili se non hai quella dinamica proprio fisiologica a riuscire a pronunciarli. Quindi le barriere ci sono, ma qualcuno dice ma sì, vabbè, alla fine restringiamo il campo, sì, non parlerò con il traghettatore etiope che parla una lingua che non è nemmeno il dialetto ma è un sottodialetto, poi in generale rispetto a prima posso muovermi per il mondo, andare anche in paesi come appunto la Cina, paesi arabi, posti strani, e comunque avere la certezza che alla fine qualcosa riesco a dire.
Esatto, sì, infatti parliamo di use cases, no? Si tende a utilizzare questa terminologia nell'industria, in cui si dice qual è il caso d'uso a cui tu fai riferimento. Allora, se devi riuscire
cosa ti serve? Cosa ti serve?
Esatto, un altro esempio è stato un paio di settimane fa, salgo sull'alta velocità Bologna-Milano e una ragazza mi chiede, cerca di farmi capire, dice non capivo neanche cosa volesse dire, e le faccio capire che non andava a Venezia. E, sì, le porte si chiudono e ci troviamo sul treno e cerco di aiutarla per capire dove veniva. Capisco che viene dalla Turchia. Viene in Italia in vacanza pensando che con Google Translate si sarebbe cavata, non parlava una parola di inglese neanche una parola di italiano. In tre quarti d'ora siamo riusciti a mettere a posto la situazione, diciamo, a spiegare al controllore che non era salita sul treno intenzionalmente senza pagare il biglietto.
Voleva andare a Venezia, avevi capito quello?
Quello ho capito, sì, era l'unico.
In realtà dove stava andando, no? Solo per capire da che parte andava il tuo treno.
Io andavo a Milano, quindi ha dovuto allungare, l'ho spiegato, grazie a Google Translate, io parlavo in inglese e lei traduceva in turco, però intanto un po' di rumore, Google Translate non capiva bene che cosa stessi dicendo, per cui trascriveva delle cose che
la non rete sui treni italiani non è proprio il massimo, perché la connessione non è il massimo, quindi, però è riuscita a salvarsi perlomeno rispetto a l'avesse fatto questo viaggio anche soltanto 30 anni fa nessuno non aveva possibilità di comunicare con nessuno, quindi diciamo il primo livello, che è il livello di sopravvivenza, oggi è più facile, diciamo, superarlo grazie a questi strumenti. Ma ci fermiamo lì. Non esiste la call, o esiste già la call con il traduttore simultaneo. Che io ti parlo in giapponese, tu mi rispondi in italiano e addirittura vedi anche il mio labiale come se fosse che io parlassi giapponese.
Allora, iniziano ad esserci delle applicazioni di questo genere, che noi ne abbiamo realizzata una. Che è un traduttore simultaneo, tu parli una lingua e viene tradotto immediatamente.
Quello mi ha impressionato, io ho visto con la dimostrazione, c'era un signore francese, pare, una giapponese che parlavano in call, lei parlava giapponese, lui la vedeva parlare francese con labiale pure del francese, idem lui parlava giapponese con labiale, e questo è già possibile?
Sì, questo oggi è progressivamente più possibile, in una serie di lingue si riesce a realizzare anche questo, sì.
Questo, diciamo, cambierà i rapporti internazionali, il mondo del lavoro. Qualcuno, vedevo delle trasmissioni ancora sulla famosa querelle dello studio Vale fra Zelensky e Trump. Un ambasciatore ha detto, beh, lui doveva parlare la sua lingua. Se avesse parlato la sua lingua, quindi invece che cercare di parlare inglese, che sì, parla inglese ma non con tutte le sfumature, ci sarebbe stato meno possibilità di fraintendimento. Ecco, questo sarebbe un problema che sarebbe potuto evitare, diciamo, con un sistema del genere, una situazione simile, non voglio riparlare di quell'episodio, dico, ma i fraintendimenti che ci possono dare con uno che conosce comunque una lingua a livello discorsivo, ma non nelle sfumature in momenti particolarmente delicati, se non hai un interprete rischi di essere frainteso.
Infatti questo è uno degli aspetti essenziali, c'è sempre una valutazione di costi-benefici che va considerata, cioè qual è il rischio che corro se vengo interpretato in maniera scorretta, se non riesco a convogliare il mio pensiero in maniera raffinata. Noi sappiamo che, tornando all'Etiopia, l'Italia e l'Etiopia sono finiti in guerra perché c'era stato un problema di traduzione del Trattato di Uccalli. Articolo 17, si diceva che noi dovevamo rappresentare l'Etiopia, mentre in Etiope, in amarico, c'era scritto che potevamo rappresentarlo, e quindi c'è stata una guerra, da cui la famosa battaglia di Adu e così via. È chiaro che una doppia revisione, una tripla revisione, se si tratta di un trattato internazionale, va fatta, non si può lasciare la cosa a un sistema senza una supervisione. Quindi è chiaro che conoscere bene le lingue, diciamo che il diplomatico deve conoscerle bene, con tutte le raffinatezze, perché ci sono molti aspetti che vanno considerati e sono importanti.
Allora, ci fermiamo solo un istante, Fabio, diamo la linea alle informazioni della borsa, poi prendiamo con te e poi dopo presenterò anche l'altro ospite.
Melog.
Allora, abbiamo subito una telefonata, la mando immediatamente, poi vi ripresento l'ospite, presento anche il nuovo ospite. Abbiamo Luca da Milano. Buongiorno Luca.
Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Allora, la mia opinione è che non dovremo e non potremo mai smettere di studiare le lingue per i motivi che ha in qualche modo elencato anche lei prima, quindi quelli legati all'intelletto e alla cultura generale. Però le racconto un aneddoto, tenga presente che io parlo tre lingue, di cui la terza studiata in età estremamente matura, diciamo ai 35 anni ho iniziato a studiare il cinese, e l'inglese e il francese mi trascino da una cultura scolastica.
Però la sento malissimo. Vada velocemente l'aneddoto perché la sentiamo un po' male. Prego.
Ok, no, chiudo con un aneddoto che però esalta l'importanza di avere strumenti tecnologici che ci aiutino in questo. Due anni fa mi trovavo in un ospedale di Milano accompagnando la mia bambina, e a fianco a noi c'era una famiglia dell'est Europa che non parlava né italiano ma tantomeno inglese. E la dottoressa che li ha accolti ha provato a spiegarsi in inglese senza successo, e ha poi adottato un traduttore simultaneo che probabilmente era già Google o comunque qualcosa di simile, che seppur ancora in una fase non del tutto diciamo precisa in quella che è la traduzione soprattutto di termini tecnici, le ha permesso però di assistere la bambina di questa famiglia e poi peraltro congedarla con tanto di prescrizione di ricetta medica che in altro
esattamente
modo non
no, ringrazio Luca, perché esattamente quello che dicevamo prima con l'ospite precedente è che servono questi strumenti, ancora sono gli strumenti che servono per coprire delle emergenze e per una situazione di necessità superficiale di entrare in comunicazione con persone che non parlano la nostra lingua. Ricordo che sono con Fabio Minazzi, che è un pioniere del settore multimediale, direttore di Audiovisual presso Translated, che è un'azienda che si occupa proprio di traduzione professionale. Fabio, hai sentito il racconto del nostro ascoltatore, coincide con quello che diciamo noi. Allora, fondamentale comunque sapere le lingue, più se ne sanno meglio è, si studiano, si approfondiscono nella loro evoluzione e assieme si studia la cultura delle persone che parlano quella lingua. Gli strumenti tecnologici al momento sono molto utili per interventi immediati, ma sull'aspetto traduzione di testo magari c'è qualcosa da dire, da aggiungere.
Beh sì, sicuramente io vedo
che è il punto
una...
più doloroso che dicono tutti: finiranno le figure dei traduttori e nessuno tradurrà più i testi, affidiamo a un algoritmo quella che una volta era il lavoro di persone che studiavano tutta la vita. Vediamo se velocemente su questo riesce a darmi un punto.
Allora, sì, brevemente, il settore della traduzione è in grande subbuglio e trasformazione. Tutti si fanno la domanda su quale sarà il futuro di un'azienda o delle aziende che finora si erano dedicate alla traduzione come tale. Il pensiero che sta emergendo è quello che il linguista, cioè colui che possiede in maniera professionale più di una lingua, avrà un ruolo diverso, che si trasforma e si integra con quello delle tecnologie, e quindi si passa da un'industria della traduzione, cioè trasferisco il testo da una lingua a un'altra, a un'industria della conoscenza, dove trasformo, aiuto i sistemi a apprendere il più possibile come tradurre rapidamente contenuti, ma lavoro costantemente per raffinare il linguaggio, raffinare i sistemi in modo tale che seguano quell'evoluzione di cui abbiamo parlato precedentemente, che va di pari passo con l'evoluzione culturale.
Cioè il sistema si evolve per avere una traduzione che abbia un carattere professionale, perché oggi qualsiasi pagina del web può essere tradotta all'istante, ma una traduzione che abbia, tradurre un libro, un romanzo, un testo, un discorso, dicendo, serve un traduttore professionale che addestri l'algoritmo a adattare al linguaggio che diciamo fa parte diciamo della necessità di quel particolare tipo di testo. Quindi serve sempre un addestratore comunque del sistema digitale.
Sì, perché oltre alla lingua c'è il linguaggio, che è il modo in cui si utilizza la lingua, e diverse, per dire, diverse aziende o diverse istituzioni di aziende diverse utilizzano la lingua in maniera diversa per caratterizzarsi. E chi fa il tone of voice, chi si assicura che questi contenuti siano resi in maniera corretta secondo la volontà di chi si sta esprimendo, sono dei linguisti che lavorano costantemente con chi crea contenuti, una continuità che non si era ancora mai vista, ecco.
Allora, adesso vi avevo promesso che avremmo visto anche da un punto di vista totalmente opposto. Con Fabio Benazzi abbiamo soltanto scalfito la superficie di quello che è, diciamo, l'obiettivo tecnologico di traduzione, sia traduzione simultanea che traduzione dei testi, e ci ha spiegato esattamente a che punto è oggi la tecnologia, quello che si può fare e quello che può migliorare. Laura Bosio, buongiorno.
Buongiorno.
Laura Bosio ci presenta l'esatto opposto di quello che sta accadendo. Laura Bosio è una scrittrice, vive e lavora a Milano come consulente editoriale, una scrittrice di valore, ha vinto il premio Bagutta, è stata finalista al premio Strega, ma oggi è responsabile dal 2015 della scuola italiana per migranti Perry Wilton di Milano. È una scuola che ha sparsa in tutta Italia, dove delle signore in totale volontariato, in totale gratuità, autogestite, autofinanziate con dei volontari, insegnano ai migranti che arrivano in Italia la lingua italiana, gente che non sa nulla dell'italiano. È una data importante oggi, perché mi sembra che da domani apre una sua aula milanese a tutti gli effetti, tanto bene, proprio dentro la stazione centrale, e al terzo piano è la libreria Feltrinelli, la stazione centrale, quindi il luogo di massimo passaggio di stranieri, luogo per molti sensi malfamato, pieno di pericoli, per loro invece è un momento di speranza. Allora, mi spiega veramente brevemente, Laura Bosio, cosa fate voi della Penny Wilton?
Sì, noi intanto appunto domani inauguriamo questa seconda sede in un luogo, come diceva lei, così, un luogo simbolico oltre che molto concreto, persone che si pensa facciano tutto il peggio non solo potranno invece venire a studiare l'italiano insieme a noi, ma lo faranno in una libreria, che mi sembra una cosa bella. E
in
che
tutti questi anni vi siete un po' arrangiate,
di
diciamo la verità. Era difficile trovare.
Ci siamo arrangiate, sì, arrangiati anche, perché ci sono anche dei signori con comunque un'ospitalità generosa della nostra scuola. Noi iscriviamo più di 350 persone all'anno. Le persone che vengono da noi sono appunto persone che migrano, si muovono, si spostano dai paesi che nel pianeta sono più disagiati, hanno maggiori difficoltà.
Sono soprattutto bambini quelli che vengono da voi, i bambini, cominciate proprio dai bambini.
Sono soprattutto, noi prendiamo persone dai 15 anni in su, e sono i minori non accompagnati, così chiamati, e persone però anche più adulte. Abbiamo quest'anno anche un allievo che ha 62 anni, che viene dall'Ecuador e ha avuto delle difficoltà politiche nel suo paese ed è ospitato.
Quando vengono
qui
da voi non sanno praticamente nulla, non si esprime la loro lingua nativa, fine. La maggior
esattamente
parte.
Qualcuno è analfabeta nella lingua d'origine, qualcuno non è mai andato a scuola nel proprio paese e quindi impara non solo così a stare a scuola, che cos'è la scuola, ma impara gli strumenti della lingua, e gli strumenti della lingua sono gli strumenti della conoscenza, ma anche gli strumenti logici, gli strumenti che servono per orientarsi non solo in un paese, ma proprio così nelle proprie strutture mentali. E il lavoro che facciamo con loro è di accoglienza, di ospitalità, di insegnamento e di scambio, avendo a che fare con persone, appunto, con persone che vivono e hanno delle necessità. Le necessità sono imparare la lingua per trovare lavoro, imparare la lingua per integrarsi con le altre persone nel paese in cui vivono, ma essendo anche persone hanno bisogno di potersi esprimere, di poter dire quello che provano, quello che pensano alle persone che incontrano, ai compagni di lavoro, per esempio.
Ma se non ci foste voi, scusa Laura Bosio, ripeto, totalmente volontari, nessuno li paga, persone no. Come Laura Bosio, che è una scrittrice, io conosco un'altra amica mia che fa anche lei l'agente letterario, sono signori e signore che danno parte del loro tempo, senza avere nulla in cambio se non il piacere di farlo, per insegnare la lingua italiana a dei minori non accompagnati che vengono da paesi lontani.
Certo,
qual è l'alternativa? Qual è l'alternativa? Se non venissero da voi, dove andrebbero questi ragazzi? Esiste qualcosa istituzionalmente dedicato a loro, di cui voi siete supporto, o ci siete soltanto voi?
No, esiste, ma non è sufficiente. Certo, noi, come spesso succede, il volontariato si inserisce tra lo Stato e il mercato, dove ci sono delle carenze, e questo è un settore dove ci sono carenze. Esistono, per esempio, solo a Milano molte decine di scuole che fanno che insegnano l'italiano agli stranieri, ai migranti, per un totale, se non dico un dato inesatto, di quasi 5.000 persone, e quindi il volontariato permette a queste 5.000 persone, che non troverebbero occasione soltanto nelle organizzazioni statali, esistono dei corsi ovviamente del comune eccetera, ma insomma non sono sufficienti.
Allora, ci fermiamo solo un istante, diamo l'informazione del traffico e poi riprendo i miei due ospiti. Fabio Minazzi, mi fai una battuta? Vedi, questa è l'altra faccia della luna rispetto a quello che diciamo noi. Sono signore e signori che si dedicano 2-3 pomeriggi della loro giornata a insegnare la lingua italiana a dei minori che altrimenti sarebbero perduti assolutamente, oppure dovrebbero aspettare chissà quanto tempo. Come coesistono queste due realtà, secondo te?
Secondo me coesistono molto bene, sono due facce della stessa medaglia. Noi abbiamo bisogno di comunicare con gli altri e farlo nella propria lingua dà la possibilità di esprimersi con tutte le raffinatezze del caso, e inventare, avere un traduttore universale è un grande sogno che permette alle persone di poter parlare la propria lingua, essere compresi e comprendere la propria lingua, è uno sforzo importantissimo per la cooperazione tra gli esseri umani. Detto questo, farlo possedendo la lingua, tutte le lingue, non si può fare, diciamo, perché è fuori dalla capacità umana, e quindi è giusto che uno si concentri a per esempio, imparare la lingua del paese dove va a vivere, perché gli dà una possibilità, una libertà che diversamente non avrebbe.
Non c'è integrazione se non sai almeno la lingua. Laura Bosio, mi spiega, ma avete un metodo particolare voi della Penny Wharton? Perché vi sarete inventato tutto voi, perché se siete volontari, vi siete formati e avete seguito un metodo particolare. Perché quanto tempo dura, diciamo, la formazione base di un ragazzo che viene da voi?
Sì, intanto volevo dire che sono d'accordo con quello che è stato detto, e io vedo le tecnologie possibili come un apporto e un supporto per il nostro lavoro, che vanno nella direzione dell'apertura, dell'integrazione e dello scambio, e quindi sono molto favorevole. Noi abbiamo, esistono dei metodi, insegnare gli stranieri, vengono studiati questi metodi opportunamente nelle università. La nostra scuola lavora uno a uno, un insegnante e uno studente, perché noi pensiamo che vada messo al centro, prima di tutto vada messa al centro la persona, e quindi prendiamo le persone al livello in cui sono, di scolarizzazione più elevata o nulla, e le portiamo il più avanti possibile in base anche alla loro velocità di apprendimento, di scambio. Alcuni sono velocissimi, li portiamo il più avanti possibile nell'apprendimento della nostra lingua, e la nostra particolarità è proprio di non avere classi e di lavorare con ciascuna delle persone che ci troviamo di fronte, che è uguale agli altri, ma è soprattutto uguale a se stessa.
Quanto è strategico per voi da domani trovarvi proprio alla stazione centrale, alla libreria Feltrinelli, alla stazione centrale, che è il posto, diciamo, è il crocevia dove passano tutti prima o poi chi arriva a Milano?
Esattamente, lo è una sfida importante e noi cercheremo anche di lavorare in collaborazione con altre associazioni che già operano nella stazione centrale, perché la nostra scuola, la scuola possa essere non soltanto un servizio, ma forse un luogo di aggregazione, un luogo di aggregazione possibile. È una sfida bella. Domani alle 18:30 inauguriamo appunto la nostra scuola alla stazione centrale.
Qual è la prima difficoltà che registrate di media in un vostro ospite? Viene da voi un ragazzo, come ci arriva tramite voi? È stato informato da qualcuno? Cioè scritto da qualcuno? Come fa una persona che non sa la lingua a capire che i signori della Penny Wharton possono occuparsi di lui?
Alcuni minori non accompagnati sono ospitati in centri a loro dedicati e sono le stesse persone dei centri che li indirizzano a noi. Altri sono ospitati in strutture che accolgono i migranti e allo stesso modo sanno che noi esistiamo, li indirizzano nella nostra scuola. Alcuni vengono in proprio, soprattutto per esempio, non so, latinoamericani, persone dello Sri Lanka che hanno qui da noi, egiziani che hanno qui da noi delle comunità già più radicate e vengono per passaparola, perché
qual è la base che voi gli fornite? Cioè quando escono dalla vostra scuola cosa possono fare minimamente? Relazionarsi fino a che livello nella lingua italiana?
Dipende da dove partono e da dove arrivano. Noi li aiutiamo anche a sostenere gli esami di certificazione A2, B1 che a volte sono richiesti per i permessi di lungo soggiorno e per chi può la cittadinanza o comunque per il lavoro. Li mettiamo in condizione di sostenere questi esami per i quali li prepariamo e anche di riuscire a capire quello che fanno negli ambienti di lavoro, che è il loro primo scopo, il loro
Senta,
primo Laura
Bosio,
bisogno.
Ma avete bisogno di altri volontari? Come siete messi? Nel caso qualcuno ci ascolta, qual è il profilo del volontario che vi serve? Adesso una persona diciamo che abbia delle caratteristiche per fare volontario da voi.
Sì, che abbia ovviamente una...
Che sappia l'italiano.
Che sappia l'italiano, ecco, che abbia una preparazione sufficiente, una dimestichezza sufficiente con le strutture della lingua italiana per poterla insegnare e che soprattutto desideri fare questo, abbia capacità di entrare in relazione e desiderio, insomma propensione a entrare in relazione con le persone. Ci vuole anche un po' di questo.
Bene, da domani allora alla libreria Feltrinelli al terzo piano ci sono i signori e le signore della Penny Wharton. Grazie Laura Bosio, grazie Fabio Minazzi, grazie Carlo Salvatore Mirallucchetti, grazie Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. A domani.